Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram: Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran, il presidente Raisi è partito per l'Oman. Ancora Iran, Raisi, una vendetta definitiva contro i terroristi che hanno martirizzato Sayyed Khodai. E sempre a questo proposito il comunicato del Pastaran sul martirio del colonnello Sayyed Khodai. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì, il 23 maggio 2022. Cari amici, come di consueto, in primo piano potete ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. Amici, il commento di oggi riguarda la strage dei civili in Siria. Dopodiché potete ascoltare l'attualità di oggi, che riguarda un rapporto tra Iran e Italia nel campo dell'energia. Ed ora passiamo alle notizie. Il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran è partito per Mascat, capitale dell'Oman, a capo di una delegazione di alto rango. Secondo l'agenzia iraniana IRNA, oggi, lunedì, Sayyed Ebrahim Raisi, su invito ufficiale di Haitham bin Tariq al-Said, il sultano dell'Oman, si è recato in questo paese guidando una delegazione di alto livello. Nell'agenda della visita del presidente iraniano a Mascat sono previsti vari programmi, tra cui un incontro ufficiale con il sultano dell'Oman, la firma dei diversi accordi di cooperazione, degli incontri con i residenti iraniani in questo paese e un incontro con gli uomini d'affari e attivisti economici dell'Oman. E il presidente iraniano, prima proprio di partire per Mascat, ha promesso che una vendetta definitiva attenda i criminali che hanno martirizzato un esponente del corpo dei guardiani della rivoluzione islamica, Sayyed Khodai. Secondo l'IRIB, oggi, lunedì, Ebrahim Raisi riferendosi al martirio di Sayed Khodai, congratulandosi e porgendo le condoglianze alla famiglia per il martirio del glorioso difensore del mausoleo, ha detto: «L'esito delle indagini su questo caso dimostrerebbe che c'è la mano dell'arroganza globale dietro questo crimine». Raisi ha inoltre aggiunto che coloro che sono stati sconfitti dai difensori del santuario vogliono mostrare in questo modo la loro disperazione. Il colonnello Hassan Sayed Khodai era un esponente del corpo dei guardiani della rivoluzione islamica, un difensore del santuario che è stato preso di mira e martirizzato domenica in un atto terroristico con 5 colpi di pistola nella sua automobile privata davanti all'appartamento in cui viveva nella capitale iraniana. E anche con un comunicato, il Dipartimento Generale per le Pubbliche Relazioni del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha annunciato l'atto criminale terroristico compiuto dagli elementi di opposizione alla rivoluzione islamica e legati all'arroganza globale in merito al martirio di uno dei gloriosi difensori del mausoleo della nobile Zainab, la pace sia con lei, in Siria. Sayed Khodai ha reso noto questa sera, cioè domenica, in uno dei veicoli che portano a Mujahideen Islam Street nell'est di Teheran. Il colonnello Sayed Khodai è stato il bersaglio di un crimine terroristico da parte degli elementi di opposizione alla rivoluzione affiliati all'arroganza globale. Nell'annuncio, congratulandosi e porgendo le condoglianze alla famiglia per il martirio del glorioso difensore del mausoleo, è stato evidenziato: è stata prevista ed è in corso l'operazione necessaria per identificare e arrestare l'aggressore o gli aggressori. E passiamo nei territori occupati. Venerdì un colono israeliano ha investito e ferito un bambino palestinese all'ingresso di Beit a sud della città di Nablus in Cisgiordania occupata. Fonti locali, riprese dal sito Infopal, hanno riferito che il bambino è stato trasferito in un ospedale per le cure. I coloni sionisti prendono spesso di mira con le loro auto bambini e adulti palestinesi. E dopo le sanzioni dell'Unione Europea, la raffineria ISAB in Sicilia lavora solo greggio di Mosca. Secondo dati raccolti dal Financial Times, l'Italia questo mese ha importato 450.000 barili di greggio dalla Russia, è 4 volte la quantità che era stata importata a febbraio, il dato più alto dal 2013. Di questo passo l'Italia potrebbe diventare presto il maggior importatore europeo di petrolio russo trasportato via mare, superando i Paesi Bassi. Questo enorme aumento delle importazioni è dovuto in gran parte alla necessità di mantenere aperta la raffineria Lukoil ISAB di Priolo in provincia di Siracusa, che è di proprietà dell'azienda petrolifera russa Lukoil, che come conseguenza indiretta delle sanzioni per la guerra in Ucraina deve usare esclusivamente greggio di provenienza russa per la sua attività. La raffineria ISAB di Priolo è una delle più grandi d'Italia attualmente. Secondo dati riportati dal Sole 24 Ore, lavora il 13,6% di tutto il greggio che arriva in Italia e poi esporta il prodotto finito in tutto il mondo. L'impianto ISA fu costruito nel 1972 e apparteneva all'azienda energetica italiana ERG, che a partire dal 2008 lo vendette a Litasco, una società svizzera controllata dalla russa Lukoil. Il 22 maggio il presidente polacco Andrzej Duda ha visitato l'Ucraina e ha pronunciato un discorso alla Verkhova Rada. Prima di lui è salito sul podio il collega Zelensky, che ha annunciato l'introduzione in un prossimo futuro in Parlamento di un disegno di legge sullo status giuridico speciale dei cittadini polacchi sul territorio ucraino. Zelensky ha ringraziato i polacchi per l'adozione della legge sull'assistenza ai cittadini ucraini e ha definito questa decisione senza precedenti, poiché agli ucraini in Polonia sono stati concessi quasi gli stessi diritti e opportunità dei polacchi. In un prossimo futuro presenterò alla Rada dell'Ucraina un progetto simile e speculare, ha detto Zelensky, esprimendo la speranza che tutti i deputati lo sosterranno. Dopodiché sono sorte domande legittime tra il pubblico locale, in media e diversi funzionari vicini al capo dello Stato ucraino, si sono affrettati a spiegare ciò che ha detto il presidente, ma hanno solo confuso tutto ancora di più. Le spiegazioni si sono ridotte al fatto che l'iniziativa del presidente è quella di adottare una legge simile a quella polacca e basta. E per quanto riguarda il sesto pacchetto di sanzioni alla Russia per l'invasione dell'Ucraina, sfortunatamente non è stato raggiunto alcun accordo sul tema dell'embargo del petrolio. Lo ha detto l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Joseph Borrell. Inoltre, dobbiamo aprire negoziazioni con Albania e Nord Macedonia prima della fine della presidenza francese. La situazione attuale non è sostenibile, è un regalo a Mosca, ha aggiunto, citato da TG24. E il ministro degli esteri cinese ritiene che Washington stia progettando di provocare e giocare la carta Taiwan e la carta del Mar Cinese meridionale. La strategia Indo-Pacifica degli Stati Uniti è essenzialmente progettata per fomentare il confronto e minare la pace, ha affermato domenica il ministro degli esteri cinese Wang Yi in una conferenza stampa dopo un incontro con il suo omologo pakistano Bilawal Bhutto. Gli Stati Uniti affermano di aver bisogno di un nuovo modello di interazione economica nella regione Indo-Pacifica. I fatti dimostreranno che la cosiddetta strategia Indo-Pacifica serve essenzialmente a creare divisione, è una strategia per fomentare il confronto e minare la pace, ha detto Wang. Il popolo della regione deve dire agli Stati Uniti che il copione della guerra fredda, ora obsoleto, non deve essere ripetuto in Asia e che i disordini e la guerra che stanno avvenendo nel mondo non devono essere incentivati a verificarsi nella regione, ha aggiunto. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Strage dei civili in Siria. Il Dipartimento della Difesa americano ha concluso un'indagine interna sull'attacco aereo degli Stati Uniti del marzo 2019 a Deir ez-Zor, nel nord-est della Siria, che ha provocato la morte di oltre 60 civili, giustificandosi con il fatto che non si è trattato di una violazione delle regole di ingaggio dei militari, aggiungendo che nessuno dovrebbe essere ritenuto responsabile. Un riassunto declassificato dell'inchiesta pubblicato il 17 maggio sostiene che il comandante statunitense che ha effettuato l'attacco non era a conoscenza della presenza dei civili nel raggio dell'esplosione, accusando invece le forze curde di aver falsamente confermato che i non combattenti non erano presenti al luogo. E altra dimostrazione di come gli Stati Uniti usano i loro alleati addossandoli la colpa del massacro in sostanza. Nel rapporto si aggiunge che il comandante degli Stati Uniti ha agito in modo ragionevole e nei limiti del diritto internazionale e ha dimostrato consapevolezza e preoccupazione per le vittime civili e ha adottato misure per mitigare i danni. Se non ci fossero dei morti, verrebbe davvero da ridere per queste dichiarazioni di un cinismo abominevole. Stiamo ammettendo che sì, abbiamo ucciso alcuni civili innocenti, donne e bambini nel 2019 a Baghouz in Siria. Stiamo ammettendo di aver commesso quegli errori, che le nostre operazioni si sono concluse con l'uccisione di persone innocenti, ha ammesso l'addetto stampa del Pentagono John Kirby. L'ha ammesso tanto, oltre al fatto di giustificare questo atto, chi mai punirà gli Stati Uniti d'America? Nel novembre dello scorso anno l'esercito americano ha giustificato lo stesso attacco aereo in una dichiarazione sostenendo che era necessario per eliminare 16 militanti armati del Daesh. La dichiarazione è arrivata sulla scia di un articolo approfondito del New York Times in cui si afferma che l'esercito americano ha insabbiato l'apparente crimine di guerra commesso vicino alla città di Baghouz il 18 marzo 2019. Secondo quanto aveva riportato il New York Times, un jet di attacco F-15E statunitense aveva sganciato una bomba da 500 libbre su una grande folla di donne e bambini rannecchiati sulla riva di un fiume.
Iran energia rinnovabile. Da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Le tecnologie rinnovabili in rapida crescita sono l'elemento portante della transizione energetica. Grazie all'innovazione continua sono sempre più efficienti e competitivi. Nell'ambito di quello che è il percorso della Repubblica Islamica di sviluppare le energie rinnovabili di particolare rilievo e il progetto inerente la costruzione della prima centrale geometrica. La prima centrale geometrica iraniana, con una capacità di generazione primaria di energia elettrica di 5 MW, con un investimento stimato intorno ai 40,4 milioni di dollari, dovrebbe entrare in funzione prima di giugno di 2022. La centrale si trova situata nella contea di Meshkin Shahr, ai piedi del monte Sabalon, nella provincia nord-occidentale, a circa 85 km a nord-ovest di Ardebil. Secondo quanto ha riportato il Ministero dell'Energia, il progetto è in gran parte completato e l'unica parte rimanente è relativa al lavaggio dei pozzi vapore della centrale, per i quali è stato stipulato il relativo contratto e appallatore selezionato, ha avviato l'iter di allestimento dell'officina. Nell'ottobre del 2020 il viceministro dell'energia Humayun Haeri aveva stimato il progresso del progetto al 71%, affermando che il progetto si era fondato sulla indigeneazione della conoscenza tecnica della progettazione, nonché sul rafforzamento delle capacità e empowerment di manodopera qualificata. La prima fase dello sviluppo dell'impianto prevede una turbina da 5 MW, mentre nelle fasi successive si prevede di raggiungere un totale di 50 MW. La particolare importanza del progetto sta nella qualità tecnica e tecnologica dell'opera, dove l'energia geometrica si riferisce all'uso del vapore caldo sotterraneo per azionare le turbine che a loro volta generano elettricità. Ecco qui i nostri contatti. Per scrivere al responsabile della posta, Radio Italia IRIB 99@gmail.com. Vi ricordiamo inoltre che il principale modo per seguire le nostre programmazioni è il nostro sito parsetoday.com/it. Si tratta di processo di produzione di energia più economico e più affidabile di altre fonti di energia rinnovabile, come l'energia termica e idroelettrica, atteso che le emissioni di gas serra nelle centrali geometriche sono una piccola frazione di quelle prodotte nelle centrali a gas e ancor meno negli impianti a carbone. Un ruolo prioritario nel progetto di sviluppo delle energie rinnovabili lo hanno le centrali solari. Le centrali solari in tutto l'Iran sono riuscite a generare 455,28 MW di elettricità nel mese di calendario iraniano tra il 22 novembre e il 21 dicembre 2021, rappresentando il 50,38% di elettricità totale generata da fonti rinnovabili del paese. Sulla base di tali dati, gli impianti eolici con 310,2 MW di produzione di energia elettrica hanno rappresentato il 34,31% della produzione totale di energia da fonti rinnovabili nel mese menzionato, posizionandosi al secondo posto nel paniere di energia rinnovabile del paese. Anche la quota delle piccole centrali idroelettriche sulla produzione totale di energia rinnovabile è stata dell'11,58% nel suddetto periodo, con 104,7 MW di produzione di elettricità. Le centrali elettriche a biomasse hanno prodotto 10,56 MW di elettricità per rappresentare l'1,17% della produzione totale di elettricità rinnovabile. Con riferimento alle centrali termoelettriche, a seguito della sincronizzazione della seconda unità a vapore della centrale a ciclo combinato di Urmia, la capacità totale delle centrali termoelettriche iraniane ha raggiunto i 70.000 MW. Attualmente 587 unità sono attive in 129 centrali elettrotermiche in tutto il paese, di cui 383 unità con una capacità totale di 47,0 mila sono gestite dal settore privato, e le unità a ciclo combinato con una capacità di 31,179 MW rappresentano il 36,4% della capacità totale delle centrali termoelettriche del paese, mentre le unità a gas con una capacità di 21,992 MW hanno una quota del 25,7% e la quota delle unità a vapore è del 18,5% con una capacità totale di 15.829 MW. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto. Thank you.